www.redigio.it e la storia continua. La mano del diavolo
continua dalla puntata precedente.
Noblesse oblige. Il progressivo instaurarsi a partire dal Cinquecento dell'assolutismo reale ha creato, tra le altre cose, anche un corollario di personaggi che gravitavano intorno alla corte, e per costoro l'etichetta, il decoro, la gentilezza e le altre forme di apparenza cominciarono a costituire forme volute e dovute al sovrano. Erasmo si farà promotore agli inizi del XVI secolo di questa visione. È vergognoso per coloro che sono di nascita elevata non avere dei costumi corrispondenti alla loro nobile estrazione. Quelli che la fortuna ha reso plebei, genti di umili condizioni o anche contadini, devono sforzarsi tanto da compensare con le buone maniere i vantaggi che il caso ha loro rifiutato. Nessuno sceglie il proprio paese, né il proprio padre. Tutti possono acquisirne certe qualità e certi costumi. Il bello scrivere e il ben mangiare. E tra le forme obbligate del bon ton ci sarà il tassativo uso della mano destra, costrizione sconosciuta nei secoli precedenti. In uno dei galatei della tavola, Orfuchs di Tannhauser, che è del XIII secolo, si critica l'abitudine di mangiare con le mani contemporaneamente, ma si spiega poi che bisogna sempre mangiare dalla mano che è più lontana dal vicino. Se il tuo vicino è la tua destra, mangia con la sinistra. Identica situazione anche in una tavola del XVI secolo, dove non si accenna mai alla questione della lateralità. Situazione simile la ritroviamo anche nei trattati sulla scrittura, come la Forma Scribendi, che è del 1346 circa. Qui, anche se viene suggerito di utilizzare una piuma di uccello presa alla sua ala destra, come si prevedeva il sistema simbolico dell'epoca, non si dice assolutamente nulla sulla mano di cui ci si dovrà servire per scrivere. Dal Cinquecento in poi i trattati del bello scrivere o del ben mangiare cambieranno di segno, non faranno altro che ripetere non servirti mai dalla mano sinistra e raccomandare che egli lo faccia con la mano destra prendendo adeguatamente il pane o la carne con tre dita solamente. Da allora queste norme non verranno mai più messe in discussione. Sembra che le esigenze del destrismo possono essere poste in relazione, oltre alla vita di corte, di cui dicevamo prima, con la fondazione un po' dovunque in Europa delle scuole ecclesiastiche e parrocchiali, dove i maestri, conformemente alle direttive del Concilio di Trento, 1547, impartivano i principi dell'alfabetizzazione e della cultura cattolica, nonché della scrittura, che non è solo calligrafia, ma anche metodo. Si insegnava, cioè, ai bambini il bello scrivere, che è innanzitutto scrivere con la destra. I profili sinistri. Quando si parla di mancini, ricorrono spesso nomi famosi come quello di Leonardo da Vinci e anche tanti altri, e qui non li citiamo, ma ci si chiederà come si fa a stabilire che un artista era mancino? Pierre-Michel Bertrand propone un esame incrociato di tre fattori: dati biografici, specificità grafiche e indizi sussidiari. Come in ogni tipo di indagine storica, fondamentali saranno le fonti, testimonianze scritte e figurate, soprattutto. E in questo ultimo caso però si dovrà tener conto del fatto che non poche volte i libri d'arte e di storia pubblicano malauguratamente le immagini al contrario. Interessanti sono anche le particolarità grafiche che variano molto da Mancino a Destrosso. La differenza principale riguarda i tratti obliqui con cui si rendono le ombre e i rilievi. L'angolo che la matita o punta secca, sfumino e grafite, forma con il piano del supporto su cui lavora, varierà secondo la lateralità del pittore. E infatti, con la mano destra, cioè i tratti prenderanno un orientamento diagonale che va dall'alto a destra verso il basso a sinistra, mentre un mancino tratteggerà linee oblique dall'alto a sinistra verso il basso a destra. Pur non essendo una regola infallibile, questi tratteggi sono orientati come nel secondo caso e ci troviamo di fronte a un mancino. Tipico è il caso di Leonardo. E seguendo la regola appena descritta, però si giungerebbe all'affrettata conclusione che lo studio di teste di Hans Baldung Greing, esposto al Louvre, sia opera di un mancino. Ma se osserviamo più attentamente il tratto, noteremo che i colpi di penna sono quasi sempre leggermente flessi verso la sinistra. Questa particolarità è appunto segno evidente di un gesto destrosso, quando infatti una mano sinistra traccia un tratto, tende a incrociarlo più o meno alla metà. Sappiamo infatti che un tratto obliquo di mancino, oltre a inclinarsi da sinistra a destra, presenta una curvatura verso destra, mentre un obliquo di destrosso si curverà sensibilmente verso sinistra. Infine, gli indizi sussidiari proposti da Bertrand consistono essenzialmente nell'osservazione degli autoritratti dell'artista, il suo modo di scrivere, la firma e il modo di orientare i profili. Questi ultimi, in genere, nell'80% dei casi, sono mancini, ovvero fatti con la mano destra che però, naturalmente, traccia dei segni che vanno da destra verso sinistra. Mano pronatrice o sinistro gira. In questo caso allora i profili partiranno dal fronte, scenderanno verso sinistra sul naso e sul mento. Avremo cioè un profilo sinistro o mancino. La mano sinistra, supinatrice o destro gira, costruirà il profilo verso destra al contrario. Questo sarebbe uno dei motivi dell'altissima incidenza nella pittura mondiale dei profili sinistri.
www.redigio.it e la storia continua.